Zimmermann. Sconcertante.
Riprendiamo l'incontro con il direttore d'orchestra svedese Herbert Blomstedt, che lo scorso 27 luglio ha compiuto i 95 anni. Siamo a Lucerna, nell'accogliente ma modesto appartamento di Blomstedt, il 10 settembre 2020. Nella prima parte dell'incontro ci siamo ampiamente dedicati al rapporto di Blomstedt con l'America, dove nacque, e dei suoi primi passi nel mondo musicale a Stoccolma. Herbert Blomstedt ci ha parlato dei numerosi direttori che ha visto di persona alla Filarmonica di Stoccolma: Fort Wengler, Toscanini, Bruno Walter, Erich Kleiber. Lei ha assistito alle prove di Toscanini?
Yes.
E a quelle di Fort Wengler? E ha visto il loro modo di trattare l'orchestra? Allora c'erano così tante forti personalità diverse tra loro che oggi mancano forse nel panorama musicale. E forse oggi non ci si potrebbe più comportare con orchestra come ad esempio Toscanini o Carl Böhm, ma loro avevano una fortissima personalità che plasmava l'orchestra. È così?
Yes and no. They are very different. You name some names. And Fort Wengler, Toscanini, they were antipodes. I think Toscanini had quite some evaluation of Fort Wengler, but Fort Wengler did not like Toscanini at all. For Fort Wengler, Toscanini was a time beat.
Sì e no, lei ha fatto dei nomi. Fort Wengler e Toscanini erano agli antipodi. Toscanini credo in un qualche modo stimasse Fort Wengler, ma quest'ultimo non amava per nulla Toscanini. Per lui Toscanini era uno che si limitava a battere il tempo. Una volta Fort Wengler assistette a una prova di Toscanini, forse a Salisburgo o forse in America. Rimase soltanto 5 minuti e uscì furioso dicendo:
"Verdammter Taktschläger." Yeah. He could be quite unfriendly also, Fort Wengler.
Anche Fort Wengler sapeva essere sgarbato. Non lo era però con l'orchestra, ma le sue prove non erano buone e questa fu un'enorme sorpresa per me. L'ho sentito raramente dare un'indicazione utile all'orchestra. Era un suo difetto personale, non sapeva parlare. Ma come scrittore era fantastico. Una personalità meravigliosa, un grande uomo di cultura, una mente colta di prim'ordine, ma non sapeva parlare molto bene. Se qualcosa nelle prove non gli piaceva, emetteva soltanto dei versi.
Noch einmal. Und dann würde it didn't get better. No. He could not say you are too early, you are too late.
Non sapeva dire siete in anticipo, siete in ritardo, è troppo forte. Non sapeva spiegarsi. Diceva soltanto ripetiamo e ripetevano finché non capivano da soli. Circolavano moltissime battute a proposito, ad esempio su come l'orchestra capisse quando iniziare, perché i musicisti trovavano la sua indicazione d'attacco molto poco chiara. In realtà era chiarissima ed esprimeva quello che voleva, ma dovevi capire da solo il suo significato. E così i musicisti rispondevano ai giornalisti: ebbene, non ce la prendiamo, aspettiamo che la sua mano o la sua bacchetta raggiunga il terzo bottone della giacca e poi partiamo. Dicevano cose del genere, che ovviamente non erano vere. Ma Furtwängler non era il solo. Proprio recentemente, un paio di anni fa, ho scoperto che Schumann era molto simile. Lessi una lettera di Ferdinand David, il primo violino dell'orchestra di Mendelssohn, un bravissimo musicista e a quei tempi il primo violino della mia orchestra, la Gewandhausorchester Leipzig. Scrisse nella lettera, non ricordo a chi fosse indirizzata, che in quel giorno Schumann lo visitò. Vivevano entrambi a Dresda. Schumann dunque entrò nel suo appartamento, ma non disse quello che voleva. Si accomodò su una sedia nell'anticamera e non disse una parola. Dunque, David si mise a fare le sue cose, diede una lezione privata o chissà cos'altro, e Schumann rimase lì seduto per circa 2 ore. Trascorso questo tempo, andò da David, o lui venne a parlargli. David gli chiese che cosa volesse, e Schumann rispose che si trattava delle prove dell'indomani, se potevano iniziare alle 10:15 invece che alle 10, o qualcosa del genere. Una cosa triviale, ma era inibito. E questo lo rese un pessimo direttore d'orchestra. Schumann era un musicista grandioso e uno scrittore dotatissimo, non soltanto compositore, ma proprio scrittore. I testi che scriveva sono letture fantastiche. Suo padre era un libraio e Robert passò l'infanzia in mezzo ai libri e imparò a esprimersi scrivendo. Una propria orchestra gli avrebbe dato una vita economica più stabile, così alla fine della sua vita prese la direzione dell'orchestra di Düsseldorf. Ma fu una catastrofe, perché oralmente non sapeva esprimersi. Gli chiedevano come suonare, arcata in su o in giù, e lui non sapeva come rispondere. Forse in questo era simile a Furtwängler. L'ultima moglie di Furtwängler, Elisabeth, che viveva a Montreux, raccontò molti dettagli interessanti in un libro a proposito del marito. Ovviamente lo ammirava e lo amava. Avevano anche avuto un figlio, Andreas, architetto, e lei scrive che Furtwängler aveva un problema nell'espressione orale. Non riusciva a comunicare parlando, era inibito. Ma sicuramente non lo era nel fare musica, e dirigendo, e suonando il pianoforte, e...
And she tells that he had a speech defect. He could not communicate in speaking. He was gehemmed, but he was certainly not gehemmed in making music and conducting and playing the piano and
e trovando un bel suono.
Yeah, Elisabeth Furtwängler also tells something different about him that is interesting, I think.
Sì, Elisabeth Furtwängler racconta anche qualcosa di diverso su di lui che mi sembra interessante. Furtwängler non amava Karajan, pensava che fosse una minaccia per lui perché era molto talentuoso e fece di tutto per tenere Karajan lontano. Non fu molto gentile. Elisabeth Furtwängler confronta i due in modo molto fine, dicendo che Karajan era una bella persona, più gentile di Wilhelm, perché questo invece era stato viziato da suo padre, Adolf Furtwängler, un famoso archeologo che, notandone il grande talento, instillò al proprio figlio l'idea di essere un genio, di essere al di sopra della società, di non dover obbedire alle regole che valevano per gli altri, appunto perché era un genio ed era responsabile di questa sua genialità. Ovviamente non stava dicendo a suo figlio di agire come un criminale, ma di sentirsi degno della sua genialità e di vivere di conseguenza. Sua moglie, Elisabeth Furtwängler, pensa che questo lo rovinò, cosicché non gli importava di quel che la gente pensava di lui, trattava molto male alcune persone, non a parole ma con i fatti. Altri invece li ha trattati in modo eccezionale. Sappiamo per esempio che salvò molti ebrei. Se si fosse trattato di un buon musicista, avrebbe potuto anche aiutarlo parecchio, come ha aiutato Hindemith quando era perseguitato dai nazisti. Dunque aiutava gente che gli piaceva, che apprezzava, ma poteva anche dire alla sua segretaria, Bertha Geismar, d'origine ebraica, di cui ho letto il libro che ha scritto su Furtwängler, dopo un concerto capitava che le dicesse:
Miss Geismar, did you know that lady on the fifth row sitting at at the last seat on the fifth row, get her to come to my hotel room. And she had to deal with things like that.
Ha visto quella signora seduta in quinta fila nella poltroncina esterna? La faccia venire nella mia camera d'albergo. E a lei toccava occuparsi di richieste del genere. Furtwängler aveva 5 figli illegittimi che trattava bene e per i quali pagava le scuole, in questo senso si comportava da gentleman, ma Karajan non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Questo era l'uomo Furtwängler. Come persona Karajan era molto più normale di Wilhelm Furtwängler, rovinato dal padre. Interessante.
Karajan was much normal than Wilhelm. He was spoiled by his father. Interesting.
Lei ha frequentato corsi anche con Karajan quando andò a studiare con Markevich?
When I came to Salzburg to study at the Mozarteum.
Quando andai a Salzburg a studiare al Mozarteum, ero attratto dal nome Karajan. Lui avrebbe dovuto tenere una masterclass, o perlomeno così diceva una brochure, ma in realtà nel 1950, quando c'ero io, non si presentò nemmeno per una lezione. Fu sempre Igor Markevich a tenere il corso. Posso chiederle di fare una parentesi e raccontarmi di come arrivò Herbert Blomstedt alla sua prima direzione d'orchestra?
Well, it happened at the conservatory in Stockholm. My main instrument was violin, but I also was examined as an organist, as a church musician. But my main, and also the violinist, they had to sing in the chorus for half a year.
Successe al conservatorio di Stoccolma. Il mio strumento principale era il violino, ma diedi anche esami con l'organo come musicista di chiesa. E in quanto violinista dovevo anche cantare nel coro per mezzo anno per avere un'idea completa di cosa fosse davvero la musica. Dunque cantando nel coro scoprì la direzione d'orchestra. Avevamo 2 prove di coro la settimana e siccome tutti dovevano cantare nel coro, eravamo un centinaio di persone, tutti studenti di musica che sapevano leggere uno spartito. Non molti di questi erano cantanti, ma tutti erano musicisti, un bellissimo gruppo di persone. Il direttore del coro era David Ohlen e durante la prima prova, dove cantavamo il mottetto di Bach, Singet dem Herrn, un grande mottetto con 2 cori a 4 voci, io ero in paradiso. Tutti erano in grado di cantarlo leggendo la prima vista e il suono che producevamo, io lo conoscevo già dalla mia esperienza con il violino e con l'organo, ma il fatto di poterlo cantare era fantastico. Poi ebbi anche un semestre di lezioni di direzione di coro e David Ohlen si accorse che avevo del talento e me lo fece notare in 2 occasioni. Un giorno, durante il mio secondo anno di conservatorio, ricevetti una richiesta dalla chiesa inglese di Stoccolma, una piccola chiesa neogotica molto carina, situata nel quartiere diplomatico. Oggi si trova di fronte alla Berwaldhalle, la sala dei concerti dell'Orchestra Sinfonica della Radio. E questa chiesa cercava uno studente di musica che per pochi soldi avrebbe diretto il suo coro. E David Ohlen aveva fatto il mio nome. Così mi chiamarono per chiedermi se avrei potuto dirigere il loro coro e io ero felice di farlo. Per 5 corone a prova o qualcosa del genere, ma almeno avrei avuto un po' di soldi per comprarmi degli spartiti. E scoprii così un repertorio che non conoscevo. Musica da chiesa inglese, sofisticata, con pagine di William Byrd, Thomas Tallis, John Dowland, tutti questi meravigliosi compositori dell'epoca rinascimentale inglese. E questa musica diventò una delle mie preferite. Orlando Gibbons, mi ricordo questi pezzi, musica fantastica. Questa fu una delle occasioni datemi da David Ohlen. La seconda fu che un giorno a David Ohlen fu richiesto di eseguire una messa in memoriam nella chiesa di Hedvig Eleonora. Questa richiesta venne da una delle grandi chiese di Stato di Stoccolma in occasione di un lutto nella famiglia reale in Inghilterra, imparentata con quella svedese. Le famiglie reali sono tutte imparentate tra loro. Noi avevamo appena studiato il Requiem di Brahms con il coro del conservatorio. Avremmo dovuto cantare i primi 2 movimenti del Deutsches Requiem accompagnati dall'organo durante questa messa in memoriam. Il maestro Ohlen chiese a me di farlo, pensando che ne fossi capace. Quella fu per me una grande occasione. Tutti noi sapevamo già il pezzo perché l'avevamo studiato con il nostro maestro. Così Facemmo una prova e andammo alla chiesa e ci fu la prova generale di questi primi due movimenti e pensai che fosse un lavoro meraviglioso. Un anno dopo mi iscrissi al corso di direzione d'orchestra. C'era posto soltanto per 3 studenti in quel corso, ma 2 avevano appena concluso gli studi, dunque c'erano questi 2 posti vacanti. Uno lo presi io e passai 3 anni in quel corso di direzione d'orchestra. E ovviamente da lì non c'è stato ritorno.
So I had a rehearsal with them and we went to the church and had a dress rehearsal of these 2 movements and I thought it was wonderful. A year afterwards I applied for the conducting class and there were only 3 people in that class. And there was 2 places were free, 2 have just graduated. So I was 1 of 2 and so I had 3 years of conducting in the conducting class. Of course, then it was no way back.
Così ora arriviamo da un lato a Salisburgo con Igor Markevich e dall'altra parte a Tanglewood con Leonard Bernstein, che sono anche questi due caratteri opposti. Potrebbe descrivere che cosa li hanno dato?
Well, you are right. Hardly can two people be more different. To say it shortly, I learned a lot from Markevich. With some acceleration, because I learned everything from him. That's not really true. But I learned nothing from Bernstein. That's also not really true. But it's not Bernstein's fault.
Lei ha ragione, è difficile che due persone siano più diverse. Per dirla in parole povere, ho imparato moltissimo da Markevich. Potrei quasi dire che ho imparato tutto da lui, anche se non è proprio vero. E non ho imparato nulla da Bernstein, ma anche questo non è del tutto vero. Ma non era colpa di Bernstein. Quando lo incontrai a Tanglewood, lui era incaricato soltanto pro forma di guidare la mia classe. In realtà fece due prove, o piuttosto due discussioni, nient'altro. Dunque non insegnò a dirigere un'orchestra. Fu una rivelazione incontrarlo, una personalità molto forte e speciale che adorava i giovani. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per aiutare i giovani, amava i giovani anche da un altro punto di vista, ma noi non ce ne accorgemmo per nulla. Anche allora, nel 1953, e cioè 3 o 4 anni prima che si sposasse con una donna superba, Felicia, il 25 agosto era il suo 30° compleanno, no, era il 53 ed era nato nel 18, dunque era il 35° compleanno. E fummo invitati a casa sua, noi tutti gli studenti di direzione d'orchestra, eravamo una decina, credo, forse 11. Ci chiamavano Conducting Fellows perché avevamo la nostra orchestra, la Tanglewood Music Center Orchestra, formata da soli studenti, ma studenti bravissimi. I migliori giovani strumentisti venivano a Tanglewood da tutti gli Stati Uniti. Erano un centinaio ed erano dei veri professionisti, ma avevano appena terminato gli studi ai conservatori e non avevano ancora trovato una loro posizione in una delle grandi orchestre. La nostra orchestra era un po' come la Gustav Mahler Jugendorchestra, qualcosa di simile. Era dunque un'orchestra favolosa e noi facevamo le prove con loro e perfino dei concerti durante il Tanglewood Music Festival. Il direttore musicale della Boston Symphony a quel tempo era Charles Münch, che proveniva da un luogo non lontano da qui, da Lucerna, dall'Alsazia. Lo conoscevo da Boston, dove avevo passato i primi 6 mesi del mio soggiorno in America. Andavo a tutte le sue prove e ho imparato molto da lui, non tanto dal suo risultato sonoro, quanto dal suo modo di lavorare con l'orchestra. Era un direttore molto speciale. Sfortunatamente a quei tempi gli piaceva troppo l'alcol ed era diventato molto poco affidabile, ma era un musicista fantastico. Charles Münch iniziò la sua carriera come violinista, era la spalla della Gewandhaus Orchestra e questo era uno dei segreti delle sue qualità musicali. Crebbe con la Gewandhaus Orchestra come concertmeister, così ebbe l'occasione di osservare molti direttori d'orchestra e iniziò a dirigere lui stesso e anche in questo era eccellente. Dunque Münch era il nostro insegnante ufficiale, andavamo alle sue prove. Un aspetto tipico di Tanglewood era che cercavano di cancellare il confine tra professionista e studente. E infatti gli studenti non erano dei novellini, ma erano così bravi che venivano già considerati dei professionisti, appunto conducting fellows. E loro dirigevano l'orchestra durante i concerti pubblici che si tenevano ogni 3 o 4 settimane. Uno dei concerti veniva diretto da Münch per dimostrare che lui non era così in alto nella graduatoria da non abbassarsi a dirigere un'orchestra di studenti. Mi ricordo il programma di un concerto che iniziava con Debussy, la Prémie du Danfon, poi le variazioni su un tema di Haydn, di Brahms e infine un tipico pezzo che amava Münch, una suite da Bacchus e Ariane di Albert Roussel. Münch arrivò e noi ovviamente eravamo presenti alle prove e ascoltammo molto attentamente quello che diceva i nostri musicisti. Ma quando ebbe fatto 2 prove, improvvisamente decise che non aveva voglia di dirigere questo concerto e lasciò il posto agli studenti. Non conosco il motivo di questa sua decisione, ma il risultato fu che noi dovemmo dirigere il programma che lui aveva provato con l'orchestra.
The result was that we were to conduct the program that he rehearsed. Usually it's the either way around. The students rehearse and the maestro conducts the concert. Here the opposite. He rehearsed, we conducted the concert.
Normalmente succede l'opposto. Gli studenti fanno le prove e il maestro dirige il concerto. Qui era il contrario. Lui aveva fatto le prove e noi dirigemmo l'orchestra durante il concerto. Toccò a me dirigere i primi due pezzi, la Prémédie d'un faune e le variazioni su un tema di Haydn. Per me fu una meraviglia e l'orchestra era felice, eravamo tutti amici. Ho scordato chi diresse il Roussel, forse Samuel Krachmalnik, che era in classe con me. Suo fratello era concertmeister della New York Philharmonic, Jacob Krachmalnik. Entrambi giovani ragazzi ebrei e molto intelligenti. Non so che carriera fece Samuel. Era un giovane di grande talento.
I don't know what became of Samuel Krach. We lost track of him. He was very talented young man.
Dunque, dopo questi studi con Markevich e Bernstein, lei nel 1953 vinse il concorso Koussevitzky e due anni dopo il Salzburg Young Conductors Award. Più tardi iniziò a lavorare in un periodo bizzarro con un'orchestra dall'altra parte della Cortina di Ferro, a Dresda, e vi rimase per 10 anni.
Ah, that many years later. This was 53. I conducted the Dresden Orchestra for the first time in 69. No, the first time I met them was 69. Uh-huh. So it was not so long after, which was...
Ah, ma questo fu molti anni più tardi. Quello che le ho raccontato successe nel 1953. A Dresda andai nel 1969. Passarono dunque 16 anni dove condussi una piccola orchestra svedese, l'Orchestra Filarmonica di Oslo e l'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese di Copenaghen. Quando arrivai a Dresda per la prima volta, ero direttore alla Danish National Symphony e venni per una ragione politica. L'orchestra di Dresda all'epoca aveva un direttore ceco, Martin Turnowski, il cui figlio è primo fagotto dei Wiener Filarmonica, e suonerò con lui, tra l'altro, tra 2 settimane. A Lipsia il direttore era pure ceco, Václav Neumann. Quando nel 1968 la primavera di Praga fu schiacciata e Dubček arrestato in seguito all'invasione del paese da parte dell'Armata Rossa e dalle armate alleate del Patto di Varsavia, i soldati della Germania Est, Polonia e dell'Ungheria, le truppe invasero la Cecoslovacchia per soffocare nel sangue la rivolta. Ovviamente i due direttori d'orchestra cechi di Dresda e Lipsia lasciarono immediatamente il loro posto perché non potevano tollerare che soldati del paese dove lavoravano stessero uccidendo i loro compatrioti a Praga. Entrambe le orchestre si ritrovarono nello stesso giorno senza il direttore musicale. Questa è la ragione vera per cui fui invitato ad andare a Dresda. La Staatskapelle Dresden aveva una tournée in Svezia nella primavera del 1968. Ed era rimasta senza direttore d'orchestra. Chiesero a Herbert Kegel, un bravissimo direttore della Germania dell'Est, che a quell'epoca era a capo della Rundfunk Sinfonieorchester Leipzig. A proposito, ebbe una fine tragica, commise suicidio. Durante la loro tournée in Svezia, probabilmente sentirono parlare di me. Ricevetti dunque una richiesta della Künstleragentur di Berlino Est per un concerto sinfonico a Dresda nell'aprile del 1969. Fu una decisione difficilissima perché non mi piaceva quel paese, ma mi piaceva l'orchestra. L'orchestra di Dresda per me era il non plus ultra nella mia scala di valutazione. L'avevo già sentita da giovane studente alla radio. Durante la guerra ho vissuto in Svezia e ogni domenica sentivamo il concerto sinfonico alla radio del Deutschlandfunk. Alle 10 ogni domenica c'era la trasmissione di un concerto sinfonico e nella nostra piccola radio Telefunken in Bachelite potevamo girare la rotellina e trovare il Deutschlandfunk e ascoltare il concerto sinfonico. Mi ricordo, era durante le vacanze estive, su a nord nella campagna, sentii un pezzo straordinario.
I heard a most fantastic piece.
Thank you.
by Max Reger, the Mozart Variations. And I had never heard something such beautiful.
Non avevo mai sentito qualcosa di così bello, nemmeno a Göteborg. Il suono era assolutamente fantastico. Non sapevo che cosa fosse, conoscevo soltanto il tema che avevo suonato al pianoforte. Ma per fortuna disannunciarono il pezzo alla radio.
And afterward they said you heard the haben gehört die Mozart Variationen von Max Reger gespielt von der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Karl Böhm. He was the music director during the war in Dresden.
Avete sentito le variazioni su un tema di Mozart di Max Reger, interpretate dalla Sächsische Staatskapelle Dresden sotto la direzione di Karl Böhm. Durante la guerra era lui il direttore musicale a Dresda. Ah, fantastico! Avevo 13 anni e già allora questa orchestra mi si fissò nella mente. E ora questa stessa orchestra mi stava chiedendo di andare a dirigere un suo concerto. E ovviamente avevo voglia di farlo, di trovarmi io sul podio di fronte proprio a quell'orchestra. Ma era il paese sbagliato.
I'd like to do that, to stand in front of that orchestra myself. But the wrong country.
Le diedero del filo da torcere politicamente, perché ai loro occhi lei era un borghese che veniva dai paesi corrotti dell'Ovest.
I'm sure they had to think twice in East Berlin for that. But you know, at that time, Sweden was almost a communist country. The prime minister was a social democrat named Olof Palme.
Sono sicuro che ci avevano dovuto pensare due volte a Berlino Est, ma a quell'epoca la Svezia era quasi comunista. Il primo ministro era il socialdemocratico Olof Palme. Era molto rosso, era un nobile, molto educato, faceva parte della borghesia e incredibilmente brillante e aveva studiato a Harvard in America, dove si schierò con l'estrema sinistra quando vide come trattavano la gente di colore e scoprì il lato oscuro del paradiso americano. Palme è stato primo ministro in Svezia per 10 anni circa e venne ucciso. Ma al blocco comunista piaceva molto e credo sia una delle ragioni per cui pensavano che non fossi un così cattivo candidato. Sapevano che era un uomo molto religioso e questo certo era un punto a mio sfavore. Ma mi chiesero di venire e io alla fine andai e fu un'esperienza meravigliosa. Certo, il paese era terribile, tutto quasi era ancora in rovine. Ma l'orchestra era eccezionale.
That was not so good. But they asked me to come, and I came eventually, decided to come, and it was a fantastic experience, you know, in both ways. The country was terrible. It was almost all everything was still in ruins, but the orchestra was fantastic.
Come si viveva a Dresda?
I never lived there. I always lived in Stockholm.
Non vissi mai lì, ho sempre vissuto a Stoccolma. Scendevo per 2 settimane e tornavo a casa. Poi andavo a Copenaghen per 3 settimane e tornavo a Dresda per 2. Non avrei mai potuto chiedere alla mia famiglia di vivere a Dresda, di far studiare i miei figli nelle scuole comuniste.
My children to go in Marxist schools.